anche conosciuto come Zagros, visto che dai miei inizi, esordi nel mondo del powerlifting avevo un nickname che sfruttavo sui blog, avevo il diario d'allenamento, scrivevo anche poi qualcosa sempre di inerente al powerlifting, quindi ero un po' conosciuto con questo nickname di Zagros. Quindi in maniera implicita ho detto che inizio nel 2006 praticamente a fare powerlifting e fino al 2010-2011 ho fatto pure delle gare internazionali e ho vinto due campionati italiani, FIPL, ho gareggiato per lo più sempre in FIPL fino a quando poi non mi sono ritirato dopo i mondiali e ho continuato come coach e per lo più vabbè col mio blog Zagros Log un po'. Scrivo, faccio recensioni su attrezzatura e allenamento, vedo di allenamento. Questo un po' in generico.
Oggi andremo a parlare di alcuni aspetti dell'allenamento, un po' come ci confrontiamo su alcuni aspetti dell'allenamento, ma con te, se non sbaglio, ho letto un articolo sul metodo del West Side. Quindi partiamo così, partiamo
Dal
col
West
West
Side,
Side.
partiamo subito a palla.
Cosa ne pensi del West Side per il Raw che è tanto così odiato?
Guarda, ti dico, io ho iniziato col West Side, però quando io gareggiavo si gareggiava Gear. Anche sul Gear, per quel tipo di West Side che si leggeva, perché poi io mi sono approcciato al West Side tramite dei video su YouTube, no? Che vedevi questi bovini allucinanti che sollevavano dei chili astrofisici, delle robe veramente da supereroi. E guardando loro ho detto, porca miseria, voglio vedere un po', no, come si allena. Da lì praticamente ti si apriva un mondo sul website e trovavi degli articoli scritti per lo più da Simmons e da David Tate. Tate poi era... Ci sono dei video che ancora ho conservato di Tate che li uso come motivazionali praticamente. Ti guardi quei video e ti fomenti, vai e ti devi allenare per forza, come se fosse una sorta di doping, capito? Hai questo doping visivo che lo vedi, ti eccidi talmente tanto e poi devi andare a spaccare tutto. E quindi da lì avevo cominciato un po' a vedere le metodiche. Erano molto fighe perché fondamentalmente è un allenamento molto vario. Cioè non è la solita rottura in palestra e ti alleni in modo standard, continuo uguale. C'è una grande varietà, visto che soprattutto nei giorni di maximal effort ti trovavi una scelta, un parco esercizi che erano da supplemento all'alzata da gara. Questo perché? Perché l'attrezzatura, loro soprattutto usavano il doppio e triplo strato. E quindi l'attrezzatura necessitava di una spinta che potremmo dire poi raw, no? Quindi la forza di base, no? Non data dall'attrezzatura, su specifici angoli del movimento del rombo. Perché esempio una maglia triplo strato, al petto la maglia si faceva carico della maggior parte del peso che c'era sul bilanciere, poi la chiusura veniva data dai ricividi. Tant'è che se vedete i vecchi video, le maglie erano talmente dure che per arrivare al petto alzavano pure la testa perché la maglia ti portava proprio a tirarti e spostarti con la testa in avanti. Nasi che sanguinavano, delle robe fighissime. E quindi l'allenamento veniva fatto anche la scelta degli esercizi sotto quel profilo. Ovviamente, essendo che si necessitava di prestazioni di performance con altissima intensità, il volume veniva recuperato tutto sui complementari. Ci fu un'ignoranza in Italia di base, perché questo programma in realtà era sovrapponibile anche al single play, no? Che è quello che si gareggia in IPF anche nel RAW, no? Il discorso è che non bisognava copiare per come era proposto, no? Su un'attrezzatura molto performante, ma doveva essere poi sovrapponibile a quello che era la richiesta dello strato singolo o del row. Quindi ti dico, Per me il West Side, cioè io poi per un periodo ho lasciato il West Side, mi sono dedicato a metodiche diciamo russe e ultimamente mi alleno e qualcuno l'alleno anche in ottica West Side. Però sono andato anche a vedere che se vedete un po' Tate, un po' la scuola West Side, su Raw hanno cambiato tanto, hanno cambiato perché appunto si è cercato di andare incontro a quelle che sono le esigenze del Raw, che sono diverse da quelle là alla genesi del West Side, no? Quindi se tu mi chiedi cosa ne penso, penso che è una figata, perché poi è un programma che veramente ti puoi divertire. L'unica cosa è che devi essere bravo a gestire i complementari, e i complementari vanno gestiti in maniera molto voluminosa. E ti posso dire che il West Side fondamentalmente dimostra che il powerlifting è molto più vicino al bodybuilding di quanto lo sia al weightlifting, per quanto molti hanno voluto portare o far vedere. Perché poi storicamente il powerlifting, quello che noi conosciamo, è stato portato in auge da Vader, praticamente, se non mi sbaglio, siamo negli anni 70, e quindi Vader è nel mondo del bodybuilding, no? Quindi è stato il mondo del bodybuilding che ha lanciato nel trampolino delle grandi discipline il powerlifting. E quindi io sono pro West Side nella misura in cui però si sa più usare, che vuol dire avere un minimo di cultura di quella che è il West Side di base, la filosofia del West Side, che poi il West Side, quando ne parliamo di programmazione e periodizzazione, abbiamo delle scuole principali, no? Abbiamo quella lineare, quella ondulata, lineare inversa. Il West Side è un coniugato, è ondulato, no? E quindi se uno già sa cos'è la programmazione, la periodizzazione ondulata, coniugata, sicuramente può costruire un ottimo West Side, soprattutto per il Raw. Spero di essere stato un po' chiaro in questa cosa, perché sul West Side veramente c'è un mondo su cui parlare e si potrebbero dire mille, mille, migliaia di cose.
Allora, quello che mi sono accorto io comunque è che sul West Side c'è come una paura di base nel vedere questa.
La paura è perché c'è stata una comunicazione portata fino a qualche anno fa che il West Side è per bombati, quindi funziona solo se ti bombi, e l'altra comunicazione è che c'è troppo volume. Infatti, che ho detto che il volume nel West Side viene recuperato tra gli esercizi complementari, che lavoro BB style, tra virgolette, la costruzione fisica, ma anche con gli accessori. Fondamentalmente devi ragionare nell'ottica che l'alzata da gara la costruisci in un esercizio. Il problema dell'idea comune, no? È che tu hai la scheda, immagina c'è scheda, tipo squat, panca, e poi c'è magari due complementari del complementari, poi c'hai l'indomani stacco, panca o stacco military, quello che vuoi che sia, poi ritorni, squat, panca. Quando in realtà il West Side fa panca, può essere panca gara, ok, poi ti trovi oppure ti trovi un accessorio che potrebbe essere la panca a presa stretta, però subito dopo puoi mettere una panca o un middle grip o una presa gara senza problemi, no? Quindi fondamentalmente il discorso è che lui il volume lo puoi recuperare cambiando gli angoli praticamente di spinta. E quindi tranquillamente puoi, con percentuali diverse, con lavori diversi, ma tranquillamente arrivi a ricoprire quel volume di cui tutti hanno avuto paura, no? Che era troppo basso. E quindi volume troppo basso, intensità troppo alta, lavoro per bombardoni. Quando nella realtà, alla fine, anche i bombardoni devono stare attenti all'intensità, perché alla fine cioè, un bombardone, tra virgolette, un dopato, si rompe molto più facilmente di un rower. E quindi anche là bisognerebbe avere un po' più di cultura di partenza di quella che è la filosofia e la metodica, no? Perché uno pensa e poi magari non l'ha visto, non l'ha studiato, non ha cercato di capire qual è lo schema che porta alla costruzione di quel tipo di programma. Quindi spero di aver un po' tolto ogni dubbio su quali sono i punti critici, no? Che sono stati trovati nel West Side, che sono punti critici superabilissimi, sono obiezioni superabilissime nel momento in cui uno ha cognizione veramente del programma. Il vero problema in Italia del powerlifting è che si parla nel 90% dei casi senza aver studiato e senza conoscere la storia di questa disciplina e delle metodiche. Quindi uno parla in base a quello che dicono alcuni influencer, alcune accademie, alcune scuole, ma quelli lo fanno perché fondamentalmente A, sono ignoranti e B, devono vendere un prodotto. Ovviamente se ti devo vendere un prodotto non è che vado e ti dico nella realtà e nella verità tutto. Io faccio il formatore, da formatore mi piace studiare, mi piace la storia delle metodiche e quindi andare alla base delle cose. Se vai alla base delle cose ti posso dire potrebbe andare bene tutto, l'importante è che lo fai bene.
Sì.
E vive il West Side.
Allora, io te ne parlo perché comunque è un metodo di allenamento che non capisco al 100%, ma che ho provato per circa 6 mesi, che sono pochissimi per il West Side, e che riprenderò. Diciamo che l'unico inconveniente del West Side per praticarlo al 100% è che devi avere un mare di attrezzatura per cercare di variare il più possibile, no?
Diciamo che se c'è un po' di fantasia e senza spendere un capitale, ma vi dico, potrebbe bastare un bilanciere, delle catene e degli elastici, dell'U-band, delle band, trovi pure da Decathlon, non ho un problema. Io addirittura l'avevo fatti con i portapacchi all'epoca, gli elastici non esistevano, nell'U-band, le mini band, le Monster, quelle sono arrivate dopo. All'epoca il compare dovevo prendere in America, c'erano delle cose, dei tempi erano biblici, vado al ferramenta e le reperisco subito. Quindi addirittura c'ho dei video sul mio canale YouTube che sono tipo di 10-15 anni fa, che si usano questi elastici verdi, che erano quelli dei portapacchi delle macchine, farti capire. E ti basterebbe quello, ti basterebbe comprarti una safety bar, che la safety bar già, io per dirti, li consiglio un po' anche ai vecchietti come me, perché poi cominciano a farti le spalle, ogni tanto ti dicono un po' basta, no? E la safety bar ti aiuta comunque a sgravare tantissimo lo stress sull'articolazione della spalla. Poi che ti serve? Basta, perché poi fondamentalmente ti dico, con la panca, cambiando le prese, elastici e catene, ci fai un mondo di roba. E sullo stacco idem. E poi guarda, ti dico una cosa: se fai stacco sumo, il sumo è un'alzata che puoi fare anche 2 volte a settimana tranquillamente. Stacco regular, meno lo fai meglio è. Io alleno anche a singole ultimamente, tutti quelli che alleno che fanno regular a singole hanno rotto tutti lo stallo, hanno alzato i carichi, mentre sai, arriva un punto che poi ti perdi la schiena, un po' di qua, un po' di là, niente di questo. Il volume lo faccio fare a singole, però fai conto che il volume dello stacco è la metà del volume dello squat, che già è un... C'è un 10% in meno di quello che fai sulla panca. La panca è l'esercizio che faccio fare più voluminoso, perché più volume e ipertrofia fai e meglio è, no? Però ti dico, manco così costoso. Bisogna essere, sai che c'è? Io ho imparato ad allenarmi, diciamo, niente, all'epoca manco le palestre da powerlifting esistevano, quindi ti adattavi con tutto quello che trovavi. Oggi, per fortuna, anche per sfortuna per certi versi, si vuole anche un po' la pappa pronta, quindi trovare tutto preciso, tutto per bene. E manca un po' quella fantasia di costruirsi l'alternativa. E ti dico, guarda, con un bilanciere, una safe di dischi, poi le cose normali, puoi fare veramente un mondo di roba, quindi senza problemi.
Io non c'avevo, ci ho, diciamo, speso un po'. E ho
Ok.
preso una cambered, una trap, c'ho la safety. Con la trap ci posso fare anche dei farmer walk, volendo. Quindi diciamo
Giro.
che c'ho un po' di attrezzatura, ci ho speso, e quindi mi riesco a muovere un po' di più. L'unica cosa che mi mancano sono le catene, che quando faccio soprattutto nel lavoro di speedwork sarebbero utili, però...
Puoi sopperire con gli elastici. Poi se vuoi ti faccio fare io qualche mese di website e vediamo se per non ti piace non migliori.
Non sarebbe male. No, sono migliorato sicuramente. Venivo da un infortunio Venivo dall'infortunio, da uno stop causato dall'infortunio, e ho provato felicemente di fare il West Side perché praticamente ripetere, per esempio, lo stacco e lo squat nella stessa settimana mi dava problemi alla schiena, ma il cambiarli col max effort, quindi mi dava la possibilità di fare, per esempio, oggi facevo un'accosciata pesante, la settimana successiva facevo una tirata pesante, cambiando sempre. Per esempio, io mettevo un rack pull o
Sì.
mettevo la safety, questa roba qua dei pin.
Sì.
Mi permetteva di comunque avere uno stimolo alto e non perdere il feed col carico, perché comunque lo mantenevi, ma cambiando l'angolo di lavoro io non andavo a sovraccaricare sempre la stessa zona.
Certo.
Quindi nel giro di 15 giorni io comunque recuperavo.
Sì, ci sta.
E l'avevo utilizzato con questo tipo di progetto di allenamento per circa 6 mesi.
Ci potevi mettere pure qualche front, comunque le alternative ci sono sempre per recuperare volume e tutto.
Avevo provato l'Anderson Squat, mi sono
Ok,
distrutto.
giustamente, se non sei... Beh, anche quello là, ad esempio, per farlo ti devi un po', cioè ti devi condizionare per cominciare a farlo.
Sì, e soprattutto molti poi vedono quell'esercizio, lo fanno, però devi stare attento perché comunque anche l'Anderson, per esempio, quando poggiavo sui pin, cambiavo traiettoria, cioè c'è molta tecnica, alquanto se ne dice che il West Side spingi come capita, c'è molta tecnica.
Assolutamente. Guarda, il side vuole, cioè pretende che tu abbia una condizione di GPP molto propria, cioè molto buona, molto alta, perché loro ci sono anche dei giorni appunto di GPP, comunque di condizionamento. E quindi se tu devi fare anche dei giorni di condizionamento, ti rendi conto che in realtà il volume di lavoro è tanto, più di quanto ti fanno credere.
Sì. Un'altra cosa che dicono contro il West Side è la specificità. Cioè, io faccio squat una volta ogni 15 giorni, faccio panca, metti 2 volte, dentro lo speed work, dice è troppo lontano.
Poco.
Sì, dice, nel senso proprio di imparare il gesto tecnico.
Guarda, ti ripeto, imparare il gesto tecnico è una questione di volume, poi alla fine. Perché se tu fai il volume di 4 volte, lo fai in due, è sempre quello il volume. L'ottica è proprio quella, cioè cominciare a ragionare non tanto su uno schema fisso, ma riuscire praticamente a distaccarsi dallo schema fisso, adattare tutto poi a quelle che sono le priorità. Se io ho la priorità di allenarmi 3 volte a settimana, come si fa? Non mi posso allenare 4-5 volte. E quindi? Allora quindi non diventerò forte perché alleno solo 3 volte. Cioè sarebbe stupida come cosa, no? Quindi tranquillamente potresti farti anche un West Side tutte 3 volte. E anche là le specificità riusciresti a ricoprirla. Perché? Perché riesci ad adattare il volume di 5 allenamenti in 3, mai escono un po' più lunghi, un po' più voluminosi, ma non vedi il problema, no? Poi la specificità è tutta relativa, nel senso che se sei un neofita, cioè hai un tipo di lavoro, ma se sei un intermedio è un altro tipo di lavoro, se sei un avanzato è un altro tipo di lavoro ancora.
Quindi eravamo arrivati un po' al volume del website, ma tu intendi proprio fare un top set, quindi gestire la parte di max effort, magari lo per esercizio in top set, e poi magari andare a fare un back off più tecnico a volume, cambiando proprio
Sì,
esercizio?
anche. Sì, anche. Ad esempio, tu puoi fare anche 3 panche, dove metti su quello che ti interessa l'angolo di bersaglio del giorno, ti mette il maximum effort, e poi man mano abbassi il volume su quelli che sono gli accessori, cioè abbassi l'intensità su quelli che sono gli accessori, aumentando il volume. Quindi tranquillamente poi vai cioè recuperare il volume che tra virgolette dovrebbe mancare, no? Nel maximal effort o comunque nell'esercizio poi in quella da gara. Ma anche perché poi faccio l'esempio, molte volte il problema delle panche che si vedono in Italia, non ci sono grandi panchisti, ma ci sono grandi panchisti, però mediamente la panca è un esercizio che soffrono in tanti, cioè il becco gaio di powerlifting dove becchi il primo, uno che fa magari in categoria 180 di panca, magari 80 kg, 90 kg, e poi tutti gli altri magari fanno 130, 120, 100. Ok. Problema molte volte magari quali tricipiti. Magari fai un maximal effort con un'intensità sui tricipiti e E poi recuperi la parte tecnica sugli accessori che metti dopo. Puoi fare anche il contrario, cioè metti un maximal effort sull'alzata gara e poi praticamente fai volume sui ricipiti, per dire, no? Oppure puoi metterti una panca da gara con board, 5 cm che per allenare la chiusura, poi scendi e metti una panca a presa stretta e poi scendi con la middle grip, ci fa ancora più volume. Cioè, ci puoi fare veramente il mondo, il discorso è che capire un po' come gestirlo.
Ok. E invece del classico box squat odiato da tutti?
Ma il box squat odiato perché nessuno ha capito a che cacchio serve sto box squat fondamentalmente, perché io di box squat ne vedo mille mila divi. E tu dici, ma come si fa il box squat? Guardate un video di questo come lo fanno, ma cercate di capire anche come inserirlo. Perché, ad esempio, il box squat io lo uso sui neofiti per fare capire che non devono buttarsi completamente sui quadricipiti e fare uno squat sulle punte, e per dare anche una misura ovviamente di un'altezza lì dove arrivi a non retroverter il bacino, perché molte volte qualcuno ha problemi di profondità. E per rompere il parallelo si ingobbiscono, alzano il culo, vanno sulle punte dei piedi, cioè le cose sono effettivamente brutte. Quindi il box è un ottimo strumento, intanto propedeutico per quello che è un movimento da squat, no? Corretto. Per fare capire anche come il bacino va in diagonale. Comunque ci sono un sacco di cose che possono essere usate attraverso il box. Io lo uso, sì, lo uso anche abbastanza, perché comunque. Non cito chi, per esempio, ho sentito uno che ha detto che nello squat i femorali non servono e che se incidesse proprio li togliesse, praticamente non cambierebbe niente. Quella è stata una delle cose più, se dici proprio la stronzata cosmica, no? Quella che proprio dici boom, no, il funghetto nucleare. Dici perché? Perché nello squat è vero che il quadricipite è un prime mover, no? Benissimo. Però anche è vero, lì dove c'è un prime mover ci sono anche gli stabilizzatori, perché comunque parliamo di un multiarticolare complesso. Quindi se tu già togli i femorali, i glutei, comunque togli gli scapolari, prendi di sfracelli a terra. Molte volte c'è gente che non riesce a prendere l'affondo, non sa squattare, semplicemente perché i glutei femorali sono deboli. Quindi il box usati nella misura di insegnare ad attivare una catena posteriore è fondamentale. Cioè comunque ti evita un sacco di problemi. Molti dicono, no, è un problema di mobilità, è un problema tecnico, no, è un problema muscolare. Perché quello che non si è capito è che il powerlifting è uno sport dove la muscolarità è importante e perché è fondamentalmente uno sport di leve. Quindi se noi partiamo già questo presupposto e vediamo le alzate, l'alzata tecnica sotto i profili veramente basi, quindi anche dalla muscolazione, ci andiamo a rendere conto che ad esempio un box squat è un esercizio importante. Quindi non solo per propedeutica in fase iniziale, ma anche dopo, magari per colpire i muscoli bersaglio che nel momento in cui andiamo a colpire. Quindi dico, a me piace il box, lo uso.
Ma tendi comunque a utilizzarla anche proprio con carichi alti o comunque sempre lavoro a volume dove farci delle rep?
Anche a carichi alti, ma ti dico anche una cosa: nel panorama italiano, i powerlifter più forti, ma anche non solo italiano, anche internazionale, i powerlifter più forti sono quelli più longevi, sono quelli che praticamente gareggiano da mille mila anni. Poi ne ho visti i powerlifter forti, tutte, ma la maggior parte meteore, tipo li vedi 2 o 3 anni e poi scompaiono perché si rompono. Perché li rompi? Perché e meno oggi, e meno domani, e meno oggi, e meno domani, non è che siamo fatti d'acciaio, no? Una delle. Ad esempio, tipo, proprio esempio stupido, io ho delle ginocchia che oramai i tendini rotuli non vanno bene, non ho cartilagini. Io allenarmi con un box pesante parallelo mi permette di non sovraccaricare il tendine rotuleo, perché ho rotto il parallelo, praticamente mi va in sofferenza, e riesco a mantenere dei carichi comunque alti. L'ultima gara FIA, poi fu conto, l'ho fatto a ottobre, Il 30 ottobre gareggiavano 74 kg, sempre stata la mia categoria, non gareggiavo niente al 2011, non facevo uno squat al 2011. Io ho preparato la gara e ho fatto 200 kg raw a 41 anni senza cartilagini. L'ho fatti perché il box mi ha permesso di poterlo anche fare. E oggi mi alleno prettamente col box. Se io facessi full squat tutti i giorni, dopo 2 mesi vado a farmi le protesi del ginocchio, che è una condizione che vorrei anche evitare, no? Quindi a un certo punto si dice necessità fa virtù, l'intelligenza di un coach è quella anche di trovare delle scappatoie lì dove ci sono le problematiche, perché se là è la problematica, tu fai il purista, dico, eravamo in Cina dici, su un bacino di miliardi di persone mi trovo 100 fenomeni. Li trovi, ma non abbiamo un bacino così ampio. Ci sono dei fenomeni, ma non abbiamo una percentuale così alta di gente che tu puoi rompere ogni 2 o 3 anni. Oltre che per me non è etico, perché fondamentalmente succede che se tu venissi pagato, ti rompi, pazienza, sei pagato, fa parte del rischio, no, del gioco. Ma in Italia tu paghi per gareggiare e quindi devi pure pagare fisicamente, mi sembra una cosa stupida, no? Come anche io non è che sono contro il doping, perché tanto sono realista, dico, il bene e il male esistono, però che ti dopi in uno sport che non ti paga, ti conviene? Devi dire sono più forte l'isolato, no? Però ognuno poi fa le sue scelte, mettiamola così. Io tra le mie scelte metto il box anche per dare un po' di fiato alle ginocchia, come metto la Safety per dare sollievo alle spalle. Perché poi articolazioni si logorano. Poi quello che non ha capito la gente è che si fa male non per l'intensità alta, è il volume. È il volume che ti ammazza e ti logora. Cioè, l'intensità alta, se tu fai tutte le singhe, tecnicamente sei bravo, non ti fai mai male. Ha messo 1 chilo, se tu ti riscaldi, fai il warm up, fai le cose, però non ti fai male. Però dagli di volume oggi, domani e dopodomani, tra un po'. Devi pagare conto, paghi pegno, è così.
Anche perché poi non lo riesci neanche a reggere, secondo me, quel volume eccessivo che ti portano a fare. Io, per esempio, sono un tipo che ad alti volumi reagisco malissimo e me ne rendo conto già dopo 2 settimane. Dopo 2 settimane.
Al volume devi essere condizionato, ti devi condizionare, che vuol dire anche partire non a palla col volume, quindi parti con un volume sostenibile, con un'intensità ipersostenibile e poi man mano ci cresci dentro. Quindi ti adatti e cresci all'interno del volume. Però è anche vero che quello comunque. Ragazzi, lo sport fa bene, soprattutto quello agonistico, fa bene a chi lo guarda in TV, cioè proprio dalla TV, no? Sedendo sul divano, lo guarda in TV, lo ti dà una bella birra aperta e quello fa bene. Quando tu stai all'interno invece. E lo fai e lo prati, quello fa un po' meno bene. Alla lunga fa molto meno bene.
Questo io lo dico sempre, anche perché chi fa il powerlifting non è neanche pagato, quindi se ne deve andare anche a lavorare. E quindi tendenzialmente devi riuscire a creare anche un giusto setting tra
Compromesso.
sì, allenamento, recupero, cosa devo fare dopo, i tempi che ho. Perché la mia problematica principale, che secondo me mi ha portato poi ad infortunarmi, è stato che facevo l'allenamento durava quelle 2 ore e mezza di allenamento e tutto quanto, ma non dedicavo il giusto tempo né al warm-up, e ne alla fase finale di defaticamento. E quindi lì arrivavo. Contratto all'inizio perché ho rotto tutto
Hai
praticamente.
fatto il botto.
Poi lo impari un po' a tue spese e col tempo ti rendi conto di quello che c'è da fare.
È
Però
normale,
diciamo che lo sport, anche dove puoi iniziare da solo, perché in molti sport tu non puoi iniziare da solo. Prendi il calcio, devi andare in una scuola calcio. Il powerlifting, diciamo, è uno sport dove tendenzialmente vai in palestra e provi a scimmiottare quello che hai sentito su YouTube da un podcast o che hai visto in un video. E poi
quello è un grande
tendenzialmente.
problema.
E ti fai male perché lì sei costretto a pagare un coach. Qui non sei costretto, ma in teoria dovresti essere costretto perché hai ancora più rischi e ti fai di più male.
Allora, in teoria io, come dire, io faccio il coach, vengo pagato per allenare la gente, però gli dico, se io oggi mi dovessi allenare in maniera regolare, pagherei anch'io un coach. Dici perché? Perché uno mi tolgo cioè proprio il pensiero degli allenamenti, uno che me li fa, è da atleta, perché essere atleti e essere coach? Molti non capiscono, è un discorso anche di umiltà e intelligenza. Molti non capiscono, è farti seguire, anche se sei un coach, farti seguire. Vuol dire comunque che ti togli un pensiero, perché tu che fai l'atleta, devi avere il pensiero degli allenamenti. E tu ti devi mettere, oltre il lavoro, oltre la vita quotidiana, ti ci metti anche lo stress del lavoro che tu gli devi fare. Cioè tu non esci vivo, è un ulteriore stress che ti butti addosso. Io perché per ora sono molto incostante per problemi fisici, non mi prendo la persona che mi segue, ma nel momento in cui dovessi avere una regolarità, io mi prendevo la persona che mi segue, ok? E io lo dico da professionista. Poi un occhio esterno, cioè per dirti, se io un giorno me la voglio adattare come piace a me, me l'adatto. Se tu hai un coach esterno, non te l'adatti perché devi ascoltare quello che ti dice, ma ti hai preso un impegno, no? E quindi è un impegno che porti avanti. L'altra cosa importante di avere un coach è che tu che vai in palestra inizi, non hai gli strumenti di uno che lo fa da 10, 15 anni, 20 anni, ok? Quindi io dico sempre a quelli che seguo voi, siete fortunati, perché quando io ho iniziato non ti seguiva nessuno, c'era poca roba, informazione era zero e fondamentalmente ti andavi a rompere. E quindi quelli che io seguo si evitano 10, di 10 anni praticamente di...
No, sicuramente, anche da coach sono d'accordo con te, cioè fare l'atleta e fare il coach, se ne parlava, ci sono pochissimi in Italia che lo fanno e riescono a portare alti livelli, perché è difficile anche, poi soprattutto se devi fare taglio del peso e quant'altro, mantenere il focus sull'allenamento e non fare, no sai oggi non mi sento bene, forse ho tirato troppo,
Sì.
abbasso, no sai qua, là, quindi poi se devi fare l'atleta a livello agonistico, cioè devi portare i risultati a casa, devi comunque essere seguito. Non hai altrimenti, secondo me. Detto questo, tu come volumi di squat, parlavamo prima di volumi di squat, panca e stacco. Tendenzialmente entriamo nell'argomento dello stacco. Lo tieni in base allo squat o lo mandi libero tecnicamente?
Dipende se fai regular o solo. Cioè, questa cosa cambia tantissimo, perché il sumo è veramente un movimento di spinta. Lo stacco regular è un movimento di spinta e che poi a un certo punto diventa anche un po' una tirata. Ok? Quindi, in base alla scelta tra i due, faccio due scelte diverse. Ok? Partendo dal presupposto che comunque lo stacco lo tengo già di suo con un volume più basso. Confronto, io negli anni mi sono fatto delle tabelle di volume, ti posso dire la panca è quella che c'è il volume più alto, lo squat poco più basso della panca, lo stacco siamo veramente al minimo sindacale, perché dando un focus poi sullo squat, lo stacco come volume, diciamo prettamente al momento da gara, ha bisogno un po' meno lavoro, ok? Perché ad esempio se fai sumo ti porti anche tanto dallo squat.
Tu tendenzialmente i ragazzi li fai iniziare da regola e poi vedi come va tecnicamente o viceversa?
Questa cosa per me è la grandissima. Quando ti dicono no, tu inizi dal regular e poi passi al sumo, allora tu inizi al regular e poi devi insegnare un'altra alzata, che senso ha? È come quella che dico, a me mi compro la maglia, che ne so, l'F16, la Fury e poi mi compro Super Katana. Figlio mio, cioè, ti devo insegnare due panche diverse, con due movimenti diversi. Cioè, il discorso è molto semplice. Il regular ha una sua logica, il sumo ha un'altra logica. Purtroppo ti posso garantire che in Italia si vedono dei sumi schifosi perché sono, la maggior parte sono squat regular a gambe aperte. Il sumo non è un regular a gambe aperte perché funziona su una dinamica completamente diversa. Sono ROM diversi, muscoli diversi, attivazione. Come dicevo prima, uno è un movimento prettamente di spinta, l'altro è un movimento di spinta che termina anche una fase di tirata. Se tu pensi ai muscoli coinvolti e pensi a ROM che c'è dalle due esercizi, e pensi alla dinamica, sono due aziende completamente diverse, quindi perché devo far iniziare da un movimento che poi ti dovrò togliere e ripulire uno schema motorio? Perché il punto di differenza, di distacco tra le due alzate che è fondamentale, è che se tu fai lo stacco sumo, no? La schiena parte molto più verticale e praticamente andrei a spingere prettamente con gli adduttori e i femorali nel sumo. Nel regular i adduttori manco livelli. Quindi come facciamo praticamente? Cioè, qual è il principio che mi obbliga questa chiave di lettura che prima ti faccio partire al regular, che è più semplice, perché di struttura fisicamente, ma tu devi far fare uno stacco regular a una persona per strutturarla fisicamente, perché i rematori non glieli puoi far fare, no? Cioè, anche perché poi inizi a fare i sumo e non sei condizionato agli adduttori e ti fai male. E quindi vedi molta gente che mi arriva rotta, ah, io ho la pubalgia, io ho qua, ho là, mi hai fatto condizionamento? No. Cioè, di che parliamo poi? Il problema di base è che uno dovrebbe ragionare che ogni alzata ha una sua specificità e ha la specificità non è solamente tecnica, ma per arrivare a quella specificità tecnica bisogna passare anche da quello che è un reclutamento muscolare. E quindi per me regola e sumo sono due alzate diverse e quindi le alleno come due alzate diverse e in base a quella che è la predisposizione genetica ti faccio fare uno o l'altra e ti insegno uno o l'altra. Poi non è detto che un giorno tu non possa cambiare. Esempio stupido. Io per via dei miei problemi con le cartilagini in generale, per delle artriti degenerative, ho sempre meno cartilagine. Non potevo più fare sumo. Poi dopo un intervento di crociato al ginocchio, mi hanno tolto le cartilagini, non ho completamente, non potevo più fare sovrastante regular. Ho allenato in regola in maniera totalmente differente dal suo, cioè sono delle alzate totalmente diverse. Però io ho iniziato con regular perché all'epoca sumo se ne vedevano pochissimi. Ho imparato a fare sumo un po' a mie spese, ok? E non vedo il perché fare. È come se tu mi dici, Robè, senti qua, io voglio iniziare e ad andare in moto mi voglio comprare un CBR Honda 600, però mi hanno detto che devo partire da uno Squarna da cross, motocross. E io dico: ma scusa, sono due cose differenti, no? Perché devi partire da uno piuttosto che dall'altro? Quindi, questa è proprio la mia idea d'allenamento.
Sì, diciamo che ti parlo un po' della mia esperienza. Io quando ho iniziato a fare palestra ho visto queste due facce. Il regular, pesante, difficile, il sumo ci facevano tutti più chili. Quindi sono partito con l'idea di iniziare con un regular, ho iniziato di tutto e poi ho detto ora sai, passo al sumo, ci farò più chili anch'io, no? E poi era uno regular a gambe aperte, come dicevi anche tu, che secondo me ha proprio a rischi infortuni ancora più alto perché tendenzialmente incastri l'anca, hai il problema che ti sbilanci davanti e quindi puoi creare ancora più sovraccarico sulla bassa zona della schiena, quindi la lombare. E guarda, ti posso assicurare che se ne vedo troppi, troppi di gente che crede di fare un sumo, cioè convinti anche alcuni seguiti di fare un sumo e poi stanno facendo uno stacco regular a gambe aperte, schienata completa, che quello ha un rischio ancora più alto di fare regular schienato.
Sì,
E
sono
molti
d'accordo.
hanno la tendenza a dire io faccio sumo perché così non mi faccio male alla schiena. Ma paradossalmente non c'entra nulla, cioè tu ti puoi far male alla schiena pure facendo sumo. Quindi diciamo che la struttura dello stacco per me è uno degli esercizi un po' più complessi, nel senso che deve essere adattato lì a, perché anche stesso quanta stance tengo tra le gambe nel sumo, faccio un demisumo, tengo gli 81.
Quello dipende dall'anca, ma già ti dico, per me esiste il sumo e il wide stance, no? Per me il sumo, quello là stretto, guarda, mi vergogno pure a chiamarlo col suo nome, cioè, per me non esiste. Infatti se tu ne vedi quei atleti che fanno quel tipo di stacco e che sono forti, al mondo ce ne sono uno o due. Per me uno o due persone non fanno percentuale, non fanno regola. Cioè, capisci? Cioè, se tu fai uno studio scientifico, lo fai in larga scala, uno o due casi non ti danno praticamente il risultato che tu vedi, allora quello va bene, non va bene, no? Cioè, l'eccezione non fa una regola, regola la fanno praticamente a larga scala e a larghi numeri. E tu vai a vedere i grossi sumisti, ma quelli forti, 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 vedi che tutti hanno in comune una tipologia di dinamica e soprattutto tutti stanno molto verticali. Io mi ricordo praticamente di stare con la testa bassa, cioè tutti sbilanciati in avanti e tutti i sumi chiusi, praticamente il problema è in chiusura. Il sumo, una volta che tu parti, chiudi, se tu vai a vedere tutte, una volta come si dice, lo sticking point a terra, ma una volta il suo sticking point, quello va a chiudere. Poi sopporta tutti con sta roba che praticamente la cervicale, cervicale, cervicale. La cervicale la vai a sforzare in quel modo quando stai con la testa buttata davanti, la testa pesa, ragazzi. E poi uno del, soprattutto nello squat, questa cosa, questa postura che è stata fatta non so per quale motivo, portata per buona, ha creato un sacco di squat interiorizzati che danno molti problemi allo psoas. E quindi, cioè, dici, sei vecchia scuola per certe cose? Beh, cioè, io parto anche un presupposto, molti dicono che la testa in avanti favoriva, favoriva, ma pesistica olimpica nessuno è morto di cervicale, che quelli stanno proprio collo sparatissimo verso l'alto, no? Nessuno è morto per problemi cervicali, non c'è una letteratura scientifica che ci parla di infortuni, no? Sovrapponibili a quel tipo di postura. Cioè, infortuni a weightlifting sono alle spalle, rottura del gomito, sono altri, no? Ma non di quel tipo di infortuni. E quindi come facciamo a far riscontrare la cervicale? Come l'ernia cervicale è un problema nei degli sport di impatto, tipo anche nel football americano, a testate, anche negli sport da combattimento, i calci pugni in testa possono avere le ernie cervicali. Non è uno sport da contatto, quindi tutta sta fobia. Poi guarda, io sono pure sincero, te lo dico con grande sincerità, apertura di cuore. Per me in Italia si è arrivato a un punto in cui si parla troppo di tecnica, tutti oramai sono diventati professori, tutti sono specialistici, specialisti parlando di tecnica, baso molto sulla tecnica, nessuno parla di programmazione. Io ti posso dire che, soprattutto in campo internazionale, ho visto gente che non era così bella tecnicamente, però erano tutti forti, tutti forti. Perché le programmazioni, anche in Italia abbiamo gente forte, tecnicamente magari non correttissima, però con delle buone programmazioni. E poi vedo la gente che praticamente su sta tecnica, però programmazione poca roba, risultati veramente scadenti. Quindi si parla sempre di tecnica, tecnica, tecnica. Mi sembra un po' quel filone nel campo del fitness che senza alimentazione praticamente non si vedono i risultati, no? Invece io dico sempre, il focus è la programmazione e l'allenamento, il focus. Il resto ti dà quella chicca in più, no? Diventa un di più. Cioè, se tu dall'animale e mangi bene, che vedi, che sei secco. Cioè, se tu t'alleni bene e mangi bene, ti esce un bel fisico, perché quello che tu è costruito sotto sgrassi e si vede, no? Dai anche la giusta benzina al tuo corpo per avere una performance, ma è sempre tutto molto relativo. Io la vedo molto che gli estremi non vanno mai bene. Bisognerebbe ragionare tantissimo sul buon senso, che vedo la didante e ti dico, io ultimamente sono anche un po' fermo col blog, un po' con i social, perché mi sono un po' annoiato della piga che ci si è presi. Poi magari avevo intenzione di riprendere a scrivere qualcosa, di fare i video, però io dico, la piega è talmente di basso profilo che è anche noioso per me entrare a vedere i social. Tipo, apri i social e mi trovi quattro consigli per, e i tre punti, e la tecnica, e poi dici, però i contenuti veri, quelle, poi vedi gente che dice delle cose per attirare attenzione, appunto i femorali non servono, il dorso della panca non serve, e tu dici, vabbè, ragazzi, questo qua è il 2023, che grazie a internet dobbiamo arrivare a grandi livelli di comprensione e di contenuti. E anche là, no, il discorso poi dello stacco. Quante volte ho sentito no, perché prima faccio fare, perché hanno detto che prima si fa il regular e poi il suo, ma perché? Cioè, poi se tu non hai una buona anca e tutto il resto, perché devo far fare regular? Cioè, dove è scritto? No?
È che il mio pensiero è che quando uno ti insegna quella cosa, tu tendenzialmente riproduci quella cosa. Siccome la maggior parte comunque di chi fa il coach attualmente esce da un filo di pensiero, riportano quel filo di pensiero.
Però vedi, porca miseria, ma tutti pego di sta cosa poi, mi manda in bestia, perché dico, se io faccio la certificazione, pure io ho fatto delle certificazioni, no? Pure io mi sono, e le faccio ancora, però quella non è il punto di fine, che dici, ho imparato tutto, oramai faccio solo questo, no, è un punto di partenza, vuol dire avendo quelle cose, le posso anche confutare, cioè prima mi faccio anche una mia idea, mi creo una mia esperienza, aspetto della mia esperienza e poi comincia a dare legge, no? Ma come caspita si fa veramente a dire io ho fatto, oramai so, oppure oramai è così? Veramente stiamo scherzando. Cioè, questo qua è avvilente, perché vuol dire che poi un settore, anziché crescere, si appiattisce. Perché nel momento in cui tutti diventano pappagalli, diventano dei ripetitori, il livello si appiattisce, perché è il senso critico, il mettere tutto in discussione, cercare di superare, di trovare qualcosa, è quello che portano alla crescita, perché c'è qualcosa che ti traina comunque a crescere, a sviluppare nuove conoscenze, a sviluppare nuovi anche punti di vista. Una volta tutti sei così, è finita, cioè veramente è finita. Per me questa cosa è veramente avvilente, cioè, mi ha reso ultimamente, io sto lavorando più nel settore del fisioterapico, del recupero fisico, con alcune collaborazioni di fisioterapia, piuttosto che, cioè, gli atleti, un corso di powerlifting sempre, bla bla bla, però più di là, perché il suo settore veramente mi sta annoiando, perché oramai si è appiattito tutto, è piatto. Piatto, piatto. Poi se tu dici qualcosa che è fuori dal coro, praticamente sei uno stronzo.
Ma il problema principale sta nel fatto in cui il powerlifting ora è diventato molto più commerciale e io devo vendere. E per vendere devo avere quell'idea o che fa, che risuona, o che comunque non posso dire una cosa troppo fuori perché sennò vengo categorizzato in quello che fa fare le cose strane. Stupidamente io ho pubblicato un video dove facevo box squat al parallelo e mi è arrivato un messaggio dove mi diceva: questo non è il box squat devi solo sfiorare e ripartire.
No, quello è un'altra cosa. Box to the box.
Però
Non è un box squat.
tendenzialmente mi viene a correggere a me un esercizio parlando di un altro esercizio, cioè ci può stare che io potevo far male il box squat, però non mi puoi correggere il box squat con quell'idea lì. Quindi poi sai, secondo me dovrebbe essere poi bravo la persona a dire imparo quel tipo di metodologia, come può essere il West Side, come può essere il bulgaro, come può essere la scuola russa, ma poi me ne devo creare una mia, cioè cercando di capire un po' quello che funziona meglio e strutturarmi una mia modo di lavorare. Se no, tutti i coach siamo uguali e poi ognuno ha lo stesso lavoro.
Io dico, in primis ognuno dovrebbe studiare e cominciare ovviamente dalla storia di quello che si sta studiando, partendo dal principio. Poi come cose sono evolute nel tempo, poi tu cominci a provare, no? Poi tu ti dai un'esperienza, hai un bacino e da là cresci. Ma se tu pensi già di sapere tutto perché hai tizio, tuo cugino, l'influencer, un grande luminare ha detto qualcosa, alla fine è finita, no?
Sì,
Grande problema poi è quello.
ma anche perché poi quelle cose ti rendi poi nell'atto pratico che, come dici tu, se il femorale c'è o il femorale non c'è, ma a me poco cambia sapere, cioè a me mi interessa che io abbia quello squat efficiente. Quelli sono robe che poi tu ti devi comunque mettere anche tu. Se vuoi fare social, devi fare queste robe qua.
Però vedi, per dirti, io ho un sito, vendo anche cose. Io non sono contro la vendita, perché comunque dici, se io campo di questo, io devo vendere, va benissimo. Il problema è quando diventi vannamarchi, cioè quando devi vendere, spennare il pollo dicendogli delle fesserie. E quella è la cosa brutta, no? Quando la vendita diventa disonesta. E quando tu ti dai delle competenze, ti dai un'esperienza, ti dai un tono che in realtà non c'hai, no? Perché uno può anche vendere in maniera etica. Il problema è che di etico qua non c'è più nulla. Tristissimo.
Assolutamente, assolutamente. Arrivati, parliamo un po' di complementare, ormai che ci siamo, e abbiamo citato lo squat, la panca. Complementare, tu tendenzialmente sei uno da dare tanti complementari durante una seduta, seduta lunghe, o preferisci per esempio dividerle?
La guarda, ti dico, per me i complementari sono fondamentali. Quindi l'idea di complementare è molto riduttivo, perché i complementari sono complementari all'alzata da gara, ok? Perché fondamentalmente squat, panca e stacco sono in movimento tecnico. E quindi per questo si complementari. Ma nell'idea di costruzione fisica, nell'idea di creare una muscolatura che crede le leve favorevoli e che anche ci possono aiutare a sopperire ai nostri punti deboli, no? Allora i complementari per me diventano fondamentali. Allora io sì, faccio delle sedute dove i complementari però li scelgo in base a quelle che sono le necessità. Fondamentalmente, soprattutto dove c'è panca, metto sempre rematori e movimenti di trazione, perché su un tot di spinta metto un tot di trazione per bilanciare un po' il lavoro e a livello anche muscolare, no? E lavoro sui tricipiti tanto. I miei preferiti sono le dip, ad esempio, e zavorrate, come lavoro pesante sui tricipiti, però anche ai dip faccio fare ipertrofia, volume dell'ipertrofia, come uso i push down. E giant press, togliendoli già dalle panche a presa stretta o con le board. E ne ho good morning come se non ci fosse un domani. Lavori di core stability un sacco, lavori per le spalle. Ad esempio, io faccio fare un tri-set o una serie gigante, dove metto alzate frontali, laterali, laterali a 90 gradi, a volte anche press, e tutti di fila, da 15 ripetizioni, quindi fai 15 frontali, 15 laterali, 15 laterali a 90 gradi senza fermarti, quindi da 15 diventano 45 ripetizioni. Magari ne metto 5-6 serie, quindi pensa che deltoidi. E quello è un lavoro che faccio fare perché il deltoide è un muscolo fondamentalmente che risente tanto della panca. E quindi renderlo più forte e più resistente ci permette di avere meno dolori praticamente con la zona da gara. E poi altri complementari, beh, il jack a D o le extension che ci vanno a morire. E poi c'erano altri giochini simpatici. Però sì, i complementari sono uno di quelli là che li fa fare, perché il powerlifting, come ho detto prima, è uno sport di leve. Quindi più sei muscolato, è più come se rimappi la centralina, no? E alla fine, se tu ci pensi, i dopati sono forti perché hanno anche grandi fasci muscolari, no? E quindi se tu riesci a lavorarci, anche da natural, comunque ottieni delle buone cose. Altri motivi per il lavoro, per me, anche per andare a evitare gli infortuni. Faccio un esempio stupido: dopo lo squat, io Romanian deadlift ne faccio fare anche parecchi, perché lo stress portato sullo psoas, comunque con il Romanian deadlift, tutto il lavoro sulla catena posteriore ti permette di bilanciare questo stress e quindi di avere meno gente che ha fastidio allo squat, ad esempio in buca. Molti mi venivano da me e c'ho male qua davanti, riesco a fare squat perché quando scendo mi fa male qua davanti, era la zona un po' pubblica, no? E allora sì, uso tantissimo i complementari o per prevenzione degli infortuni, a volte anche per curare gli infortuni, quindi faccio vedere lo stesso anche con i complementari, o per comunque una costruzione fisica migliorare il leveraggio. Quindi sì, per me è complementare tutta la vita. Addirittura Simmons diceva che se tu hai la panca a 200 kg, no? 200 kg di panca, però sui ricimi ti fanno 140 kg, hanno una spinta 140 kg di ricimi, però i pettorali c'hanno 200 kg. Quanto farai di panca? Domanda. Farai
102.
praticamente, perché tu sei forte per quanto è debole il tuo anello debole. Quindi in realtà devi essere forte a bilanciare un po' tutti i distretti e tutti i punti, no, della muscolatura. Quindi come fai poi là a non pensare di fare i complementari? E pure là c'è una scuola, c'è chi dice no, i complementari non servono. La realtà è che serve tutto, tutto quando si parla di atleti natural, ripeto, per me spendere soldi e salute lì dove non ti paga, eravamo i calciatori, ancora ti pagavi uno staff medico e ti seguiva, ma sti livelli veramente è anche un po' stupido, no?
E come complementare utilizzi il reverse hyper? Ce l'hai? L'avrò mai
Sì,
provato?
mi piace.
Sei favorevole al reverse hyper?
Sì. Anche perché guarda, tutto ciò che allena la catena posteriore stai sempre, anche perché noi siamo anteriorizzati durante il gioco, lo facciamo sul piano frontale, no? Quindi bilanciare con un lavoro sulla catena posteriore è fondamentale, anche per, appunto, per evitare infortuni, anche per essere più forti praticamente nelle nostre alzate da gara. Ad esempio, quando ho sentito che i dorsali non servono nella panca, subito pensato a Louis Simmons, che poi in bara è morto per l'ennesima volta. Prima si è svegliato, gli ha preso un coccolone e è rimorto. Perché c'era un'intervista di Louis Simmons che diceva che quando lui andava alla gara di panca, se vedeva uno con i pettorali enormi, non gliene fregava niente, ma se vedeva uno con la schiena corsa come portiere, si cagava addosso, che quello sarebbe stato forte. Dici perché? È sempre, tu pensi alla panca da powerlifter, no? Lo stabilizzatore è dorsale, perché tu prendi, schiacci, no? Le scapole, per scapolare, quando abbassi il bilanciere, i dorsali li usi per stabilizzare. Se ti togli i dorsali, li stabilizzi. Cioè, no? Per logica, la domanda mi chiedo ma uno si è allenato per dire queste cose? O si possono dire a chi non si è mai allenato? Poi dice, ma io ho allenato, io ho atleti, ho capito, però è una stronzata, oggettivamente è una stronzata, no? E quindi ti dico, io sono per lo più per allenare i movimenti di trazione, o comunque la catena posteriore. Per me i complementari si dovrebbero fare complementari solo per la catena posteriore, ad esempio, qualcosa per la catena anteriore. Se tu ci pensi, fai squat, quadricipite, letto dell'addome, la catena anteriore va in attivazione, no? In focus. Fai la panca, catena anteriore la usi tantissimo. Lo stacco usi tutto, tutto, pure le orecchie, pure lo sternocleidomastoideo, perché lo stai in tensione, anche quello va in tensione. Quindi se fai un buon lavoro e volume sulla catena posteriore, ne va a beneficiare tutto, anche lo stacco.
E
Quindi
tendenzialmente inserisci anche macchinari all'interno dei complementari o preferisci sempre lavorare manubrio e bilanciere?
allora, guarda, io ti dico, sono uno di quelli là che non demonizza i macchinari. Io lavoro anche in un box di CrossFit, là non ci stanno le macchine, quindi mi adatto anche senza, non è un problema. Uso kettlebell, uso pure il TRX per dirti, ok? Kettlebell vanno benissimo, fai tutti i lavori unilaterali per bilanciare anche un po' le spinte, le forze di spinte vanno benissimo. Anche le macchine vanno bene, perché se io ti voglio far fare un esercizio per mandare più sangue possibile in quel distretto per aumentare il recupero, macchina tutta la vita. Se tu hai un problema, ad esempio, c'è un ragazzo che non può fare tantissimo volume di squat. Avessi una pressa sarebbe fantastico. O un ex squat, c'è recupero del volume, no? Sulle gambe. Quindi non bisogna demonizzare, ogni cosa può essere. Uno deve vedere tutto come, che ne so, vai in guerra, una cosa è che vai solo col carro armato, una cosa è che vai a carro armato, il bazooka, portaerei, ci vai con gli aerei da caccia, ci vai con tutto, no? Quindi più armi hai al tuo arsenale, più possibilità di scelta hai praticamente per poter arrivare all'obiettivo. Poi ci arrivi con tutto, anche con niente fondamentalmente, però più roba c'hai e più è facile anche di variare, ma anche mentalmente, fare sempre le stesse cose poi ti annoia. Se hai possibilità di variare, comunque ci tenne più volentieri. La differenza, esempio, tra fare un west side e un ciclo russo, qual è? West side ti diverte, cioè, il ciclo russo dopo un po' di non sempre squat, manca e stacco, squat, manca e stacco, squat, manca e stacco. Cioè, o hai una forte motivazione, oppure da là a passare alla zumba un attimo, no?
Vabbè, il ciclo russo ti porterà a passare a Zumba.
Ma guarda, pure questa cosa ti dico, allora, il ciclo russo è uno di quei programmi free online come lo Smolov, no?
Sì.
Quelli sono programmi che vengono estrapolati da una periodizzazione molto più ampia. Quindi per fare un ciclo russo e fare uno Smolov, prima comunque ti devi condizionare, devi essere condizionato a quel tipo di lavoro. Se tu lo prendi e te lo butti così, capisci pure che ti rompi, non lo chiudi, ok? Se ci arrivi da un condizionamento precedente, perché all'interno della priorizzazione è molto più ampia, dico lo chiudi anche tranquillamente, puoi chiudere pure facile. Io per dirti lo Smolov me lo sono fatto 4 volte di seguito, per dire. C'è gente che dice, no, è per bombare. Beh, il discorso è che tutto quello che noi non riusciamo a spiegare, non sappiamo fare, non capiamo, diciamo che è per bombare. Se ci sedessimo un attimo e ragionassimo e cominciassimo a fare delle prove, no? Piuttosto che dire, no, perché l'ha detto Tizio, l'ha detto Caio, oppure ultimamente va di moda, perché la ricerca scientifica dice, ma quale ricerca scientifica? Ma su chi? Sulla signora Pina di 98 anni che si è rotta il femore, che è caduta alle scale e che in vita sua, tranne che poverina, magari prendere le buste della spesa non ha fatto nient'altro? C'è anche là un po' c'è d'abuso, no? Quindi, come dico, uno prima di parlare bisognerebbe che si metta un po' per studiare e si dà anche un tempo per provare le cose. Io faccio programmi da 15 anni, però no, di più, 17 anni, cioè, quindi alla fine un minimo di esperienza me la sono fatta. Poi mi sono confrontato anche con chi ne ha più di me, no? E quindi poi ho imparato dagli altri, ma non da una voce o da un corso. Tanti professionisti più bravi di me e soprattutto con più esperienza di me. Perché poi noi diventiamo bravi ascoltando quelli là anche che hanno più esperienza, no?
L'obiettivo del podcast era questo, cercare di prendere un bacino di esperienza che sicuramente ne hanno più di me e cercare poi di tirare le somme e prendere la cosa positiva di ogni coach. Questo era un po' il
Guarda,
senso.
e ti dico, io tutt'oggi penso che ancora ho tanto da imparare e tanto da studiare tutt'oggi, cioè io ancora vado, compro libri, scarico PDF, leggo articoli e penso sempre che c'è qualcosa di nuovo, qualcosa. In realtà di nuovo non c'è niente, perché tutto è stato detto, tutto è stato detto. Cioè io sono d'accordo con Paolo Evangelista quando dice, oramai non c'è niente di nuovo, perché tutto è stato detto. È verissimo, cioè mi piace vedere esperienze diverse, perché dalle esperienze diverse io vedo delle cose sotto un punto di vista diverso e questa cosa mi arricchisce, perché posso provare cose nuove, ho una cosa vecchia in modo diverso, che non è una cosa stupida, perché dopo una cosa vecchissima, però per dirti il Chernyshev, che è un programma vecchissimo, lo sto rifacendo fare di panca, però ci ho fatto delle modifiche, visto che sto venendo da un periodo in cui mi sono preparato con delle programmazioni a onda. Fai programmazione a onda e mi ero ripreso pure quella di Polykin, per dire, no? Avevo ripreso Polykin e Thibadeau. Poi l'ho ridattato un po' a quello che è la mia logica allenante, però cioè, è roba di 20 anni fa, non è che 10 anni fa, non è roba che dici, come ne so, Pendistretel, che uno che reputo veramente valido, però prende le cose vecchie, molto vecchie, sfrutta un po' l'ignoranza della gente che non sa che quelle cose già esistono e fa finta che se le inventate lui. Io mi ricordo qualche anno fa che sono uscito con una sparata, là non ho più seguito, sono sincero. Ho detto, perché grazie agli ultimi studi si è visto che la programma quando il grande limite della programmazione a blocchi è che finito un blocco, quando inizi il nuovo, appena arrivi alla fine di questo nuovo blocco, hai perso alcune specificità praticamente del blocco precedente. Cioè, l'hanno detto perciò Sansky e l'aveva detto Timmons, lui Simmons, Timmons è il chitarrista, lui Simmons l'aveva detto 20 anni fa, che il grande limite della programmazione a blocchi era quella, la programmazione lineare. Però anche là gli dico, la programmazione lineare su un neofita è una bomba. Cioè tu a un neofita devi fare la programmazione lineare, la programmazione lineare, cioè quello per 2 anni, perché a livello neurale non si sa attivare per come dovrebbe, no? Quindi è sempre in crescita. Man mano che migliora la sua attivazione, i cari comunque crescono sempre. Quindi là la programmazione lineare è veramente bene. Quindi ogni cosa poi alla fine, no?
Deve essere contestualizzata. Guarda,
Sempre,
ti posso dire che il primo programma con cui mi sono approcciato al PL è stato il ciclo russo, perché era la roba più free che potevi trovare. Quindi
sì,
là, ma
è vero.
cosa ho fatto? Ho preso il classico ciclo russo che trovi da 3 giorni a settimana,
Sì,
squat, panca, stacco il mercoledì, e gli ho aggiunto una decina, se non 12, complementari a caso.
mamma mia,
Così a caso, cioè.
non finiva più lì.
No, io all'inizio stavo tipo la media di 3 ore e mezza, 4 ore in palestra
E ci credo.
e facevo un'infinità di complementari. Alla sesta settimana, dove c'è l'8x2, mi pare, dove la percentuale era impossibile da chiudere già da sola, ma con quella marea di complementari sono arrivato comunque in palla completo. Non riuscivo completamente a fare squat. Sono cresciuto perché comunque era il primo programma, non avevamo fatto uno stile di forza, quindi comunque, anche se fai cosa a caso, cresci, però tendenzialmente poi ti rompi, perché quel tipo di programma mi ha
Ma ti
distrutto.
rompi in tutti i sensi, cioè ti provo anche psicologicamente.
Sì, poi sono stato costretto a interromperlo, oltre perché avevo stallato, non sono riuscito a chiudere la sesta o la settima settimana, poi mi sono fatto male. Mi sono tagliato il dito, dovevo fare una gara dove mi sono tagliato il dito, mi hanno dato i 5 punti, quindi mi è saltato tutto, per un mese sono stato fermo e è andato tutto lì. E poi diciamo che ho provato un po' di roba, poi per un anno sono stato seguito, dove abbiamo fatto una periodizzazione molto più classica, perché tendenzialmente io all'inizio, ma anche tuttora un po', sono un po' estremo nelle mie programmazioni, cioè non ho la... su di me non riesco a darmi le giuste fasi introduttive. Cioè, tu prima di partire con un blocco, con un programma, dovresti in un certo senso al corpo dargli il giusto input. Questa cosa non la facevo mai. E tendenzialmente partivo a manetta, diciamo, con percentuali impossibili. Ti parlo proprio degli inizi, tipo 3-4 anni fa. Ti faccio un esempio stupido. Prima settimana del programma, col massimale testato 2 settimane prima, ci mettevo un 80% su 4x4. E la terza settimana volevo chiudere l'80% 5x5. Cioè, roba che comunque già la terza settimana del programma con un massimale testato, perché se il massimale è testato 6 mesi fa, che magari è aumentato, e allora sai, ci potresti pure riuscire. Ma se è stato 2 settimane prima era impossibile, no? Quindi poi... Quelli che iniziano tendenzialmente, soprattutto chi fa da sé, ha la tendenza, io ce la faccio, mi porta avanti. Più cose faccio prima, più mi porta avanti. Invece poi ti rendi conto che la costruzione muscolare ha bisogno del suo tempo. Cioè tu non puoi mai arrivare a quello che ha fatto un altro ragazzo in 10 anni di esperienza. Cioè non esiste un programma che ti porta a quel risultato lì. Lì ti porta solo il tempo. Il tempo, se non ti fai male... Se l'anno lo riesci a chiudere tutto e non ti fai 3 mesi di stop, cioè quello è poi che ti porta il vero risultato. Poi che la programmazione sia calcolata al millesimo, ho comprato, per dirti l'ultima, ho comprato il VBT, non so se c'hai presente,
Sì.
perché cercavo anche di vedere l'utilizzo del VBT nel E poi ti rendi conto che è una roba tutto e niente, perché vai a stimare una tua alzata, ma se tu ti concentri a spingere più forte, quindi più veloce, vai a perdere concentrazione, quindi magari finisci nello squat sul tallone, finisci in punta perché ti sei concentrato nello spingere veloce, quindi nell'imprimere più forza possibile. Se invece tu ti concentri a tenere un'esecuzione magari pulita, magari tu hai scendi di velocità, ma comunque è un RPE 6. Quindi poi anche questi tipi di sensori, questi tipi di approcci molto scientifici.
Guarda, ti dico, per esperienza mia, già l'RP non mi piace moltissimo, perché l'RP ti porta, se tu sei neofita, o a fare troppo o essere troppo conservativo, comunque un troppo. Ok? O verso la stimare verso l'alto o verso il basso, quindi per sottostimare. L'uso di alcuni strumenti e può essere anche una arma a doppio taglio, perché ad esempio io ero abituato a dover fare sempre alzate veloci, però poi non sapevo più grindare un'alzata. Perché poi la differenza del powerlifting gear e row è che nel row si vince la regola dell'alzata massimale, cioè di cos'è un'alzata massimale, che è un'alzata lenta. Quindi quello più forte è quello che è più forte su un'alzata lenta. Quindi capace di grindare, di stare più tempo sotto al bilanciere, sotto sforzo. Quando usi tutti quei giochetti, quegli affarini, il problema è che ti perdi con questa peculiarità. E diventa una fregatura. Ci sta.
Tutto partiva sempre da Simmons, che nel libro diceva: se tu riesci a sviluppare l'alzata veloce, quindi tu 100 kg li muovi il più veloce possibile, tu aumenterai, tu diventerai più forte.
Ma quello è sol per il gear, però.
Lo so. Però era un'idea che mi piaceva provare. E ho detto, per essere sicuri che mi sta migliorando anche la velocità dell'alzata e non solo il carico, lo prendo. L'ho preso, può essere utilissimo sicuramente in preparazione atletica, può essere
Sì,
utilissimo.
quasi.
Però nel PL puro, vero e proprio, non è
No, no.
così. Non è un investimento, cioè, se hai uno ha soldi in più, si vuole passare il tempo, sicuramente è
Non me
interessante.
sono buttati.
Sì, l'ho pagato pure un sacco di soldi, tipo 3,50, quindi è costato. Non è... E poi comunque non c'è una, secondo me non ci sarà mai una vera e propria studio scientifico che ti può stimare, sai, ti muovi a 0,70 se hai un RPE 6, ti muovi a 0,7, perché poi comunque ognuno è diverso, ognuno ha un'attivazione diversa, ognuno ha un modo di percepire l'alzata diverso, quindi il mio 0,6 non è il tuo 0,6. Il
Assolutamente. Poi
problema è
guarda,
questo.
ti dico una cosa, devi pensare che l'approccio che molti abbiamo sul bilanciere è totalmente diverso. C'è chi appena sente il carico in un certo modo si spaventa anche. Come fai a calcolare quando proprio tu con la testa dici no? Non lo puoi calcolare. Ok, come anche non puoi calcolare altri fattori imprevisti, tipo anche un fuorispinta in cui puoi andare. Fuori traiettoria, no? Quindi là è troppo teorico. Il problema di oggi è che stiamo diventando bravissimi a renderci la vita più complicata piuttosto che semplificarla. E il problema è che il powerlifting è uno sport semplice. Io leggo delle cose che veramente sono assurde. Il powerlifting è uno sport semplice, uno sport di leve. E il discorso della velocità è verissimo sul gear, perché poi tu più velocemente arrivi allo sticking point, più lo porti in alto e più, come dire, lo sticking point arriva leggero, ma lo porti verso l'alto. Però è anche vero che lì lo porti alto, però un carico maggiore, poi te lo ritrovi sempre lì. Allora devi lavorare su quei muscoli che sono deboli lì. Però ci lavori non con l'alzata veloce, ci lavori con altri tipi di lavori. Ok? E fondamentalmente poi ti devi anche abituare, devi abituare il sistema nervoso a spingere lì quando anche sei lento. E questa è una capacità che puoi fare nel row. All'epoca nel gear, se tu eri lento morivi, cioè non la potevi chiudere. Nel row, nel gear, un'alzata grindata era difficilissima da vedere. Paradossalmente, il gear è molto più vicino al weightlifting. Tant'è che se tu fai una programmazione basata sulla tabella di Pirilevin, sul gear lo puoi fare, eh? Nel row non ti stai allenando. Cioè, questa qua è la differenza. Tu prendi il corte 3x3, no? Il famoso corte, è un programma fatto e pensato sull'equipped. Però il rower è troppo leggero. Quelle sono le percentuali per il gear, non per il row. Fai conto che io avevo 200 di squat e poi ho 2,45 gear. Mi mancano 140 kg di panca, 137,5, 140, poi pure 142,5, 180 di con maglia. Cioè, capisci bene che poi le percentuali variano tantissimo. Cioè il 50, il 60, il 70% del gear comunque ha un impatto sistemico molto alto, però i carichi sono anche più alti del row, ok? Quindi il problema di base è che nel powerlifting molti che discutono di alcune programmazioni non fanno conto anche di questo. Cioè, quando io parlo di ignoranza, l'ignoranza se ne è fatto che non si prende molto la matrice passata. E purtroppo in Italia molti ti parlano di row come se fosse gear, o non avendo ben compreso questa sottile, manco tanto. È come io quando loro mi dicono: ma la differenza qual è tra il gear e il row, no? Io dico sempre, da una parte è come se tu stai paragonando il ciclista da strada col motociclista. Tutte e due stanno su due ruote, però uno pedala, l'altro ha il motore, ma non vuol dire quello che c'è il motore fatica meno di quello là che ha la pedalata. Quello della pedalata fatica sotto un profilo, ma quello col motore fatica per altri profili, perché cambiano praticamente le specificità tecniche, no? E la richiesta poi sul tipo di performance che devi avere. E ci sono stress che sono talmente diversi, anche se sono simili.
Sicuramente, ma secondo me anche perché molti degli attuali coach in voga non vengono dal gear, quindi non, se tu non lo provi non lo puoi mai dire. Cioè io non posso sapere, non avendo mai fatto gear, cosa si prova né fare una programmazione gear a livello di impatto sistemico, sistema nervoso centrale, lavorare lì.
Il problema di molti coach di oggi è il non aver studiato, non conoscere in maniera profonda la programmazione e la storia di questo sport e fare i sapientoni. Perché tu quando fai il medico, l'infermiere, quando fai qualunque tipo di lavoro, sei obbligato a studiare la storia della metodica. Tu quando lavori sai come si lavorava prima, come si lavorava e come si lavorerà. Perché comunque è una componente teorica importante, ma non lo studio scientifico che magari non è applicabile nel tuo caso perché non è sovrapponibile o che non ci sono abbastanza review per poterti dare quel dato certo, ok? Quindi molti partono e invece si perdono tutto quello che invece è la vera ciccia per arrivare alla comprensione di questa disciplina, perché qualcuno ha creato della moda, della ricerca scientifica, divulgatore scientifico e bla bla bla. Io faccio spallucce perché mi dico: vabbè, io me li leggo gli studi, tutti me li leggo, ma che serve? A niente. Cioè, là sono la Vanna Marchi dei Vanna Marchi, mi sentirei pure un idiota perché fondamentalmente dico: vuol dire non ho capito manco la ricerca scientifica veramente come è fatta. Perché nel fitness, a meno che una casa non è interessato a vendere degli integratori o il suo strumento particolare perché ci fa business. Non ci sono situazioni in cui qualcuno fa una ricerca sull'ambito del fitness. Tu prendi l'ipertrofia, uno dei più grandi ricercatori è Schoenfeld, no? Quello che parla, l'unico che parla di ipertrofia, vedi Schoenfeld Rea, ora c'è la scuola portoghese, bla bla bla. Ma lui ti vende libri e c'ha un mercato nel fitness. Ok? non è un'università, lo studio che viene da, che gli interessa perché poi nel fitness vogliono applicare in chiave di, non c'è.
Va.
Anche sulla.
Promozione del libro. Cioè,
Perfetto.
lo sto iniziando a leggere per ora.
Perfetto, quindi se vedi, no? Però se tu hai tutti i suoi studi, tutti i suoi studi di ipertrofia, c'è solamente il suo nome con altri, ma c'è sempre il suo nome. Però perché lui ha un interesse, no? Non è che poi spunta Pinco Pallino Pinco che ha fatto lo studio con review, quindi sull'ipertrofia ti può andare bene pure Hetfield, per dirti. Ti può andare bene pure quello, perché a livello pratico va bene anche quello.
E poi, come ogni cosa, tutto e niente. Secondo me, poi devi essere bravo tu a girare e a trovarti una soluzione.
Sicuramente.
Dai, io ti ringrazio per la disponibilità del podcast.
Grazie a te. Ok, grazie.
Grazie a te, una buona serata.
Buon weekend. Ciao ciao, Beppe.
Ciao.
Ciao.